Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Benvenuti ascoltatori di Oltrelago e bentornati al Medico di Famiglia, la trasmissione che si occupa di medicina, condotta da me, Elena Polidori, e da Alessandro Lembo. Ciao Alessandro.
Ciao Elena e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Oggi nostro graditissimo ospite è il dottor Furbio Borzillo, responsabile cardiologia del gruppo USI. Salve dottor Borzillo e benvenuto nella grande famiglia di Oltrelago.
Grazie mille.
Allora, siamo qui a parlare di cuore. Siamo qui a parlare di cuore, non ne parliamo solo per ed esclusivamente come di solito si parla di cuore, cioè si parla di questioni legate appunto agli affetti, alle emozioni. In questo caso parliamo del muscolo cardiaco e dei suoi tanti problemi, di quello che avviene nel corso della vita della persona legato appunto al cuore. Allora, intanto, dottor Borzillo, ci spieghi quali sono le patologie, anzi la patologia, quella che maggiormente, colpisce il nostro muscolo cardiaco. Qual è il suo peggior nemico?
Allora, innanzitutto il cuore è un organo pensante, fondamentalmente è un organo che ha tante sfumature, riceve informazioni e influenze da tutti gli altri apparati. Quindi le somatizzazioni in generale, cioè la produzione di un aspetto di sintomi prodotti da emozioni, da tutte situazioni che possono essere presenti nel nostro vissuto, influenzano e il cuore risponde per adeguare la portata cardiaca, quindi la risposta dell'organismo, sì, all'organismo, con cambi di frequenza, cambi di pressione, gestione appunto dell'emozione attraverso delle risposte umorali che fondamentalmente si ripercuotono sul funzionamento, le sensazioni di palpitazioni, le tachicardie, sono tutti aspetti che vengono considerati spesso un problema, ma che di fondo sono semplicemente la risposta del cuore quando subisce un attacco emotivo. La patologia principale ovviamente è dettata dall'aspetto coronarico, cioè l'aspetto di flusso del sangue a livello del muscolo cardiaco portato dalle arterie coronarie che sono chiamiamoli dei vasi che nutrono il muscolo. Quando fattori come colesterolo, pressione, emotività, stress influiscono sul perfetto funzionamento del flusso coronarico si assiste a problemi di tipo patologico o meno, comunque dal punto di vista cardiaco.
Ok, Alessandro, vuoi dare tu anche tu dare un inizio a questa chiacchierata che diciamo già dai prodromi, come si dice, è importante.
Sì, volevo concentrare e scrivere un pochino la chiacchierata su un aspetto, sia nell'ambito della prevenzione che nell'ambito delle possibilità terapeutiche, che è l'ipertensione arteriosa, che è probabilmente la malattia forse più diffusa al mondo,
certo.
Che devo dire purtroppo rappresenta ancora un pochino la prima causa di morte, perlomeno mettendola un po' separatamente, ma insomma mettendoci tutte le malattie cardiovascolari, adesso poi Fulvio sarà sicuramente più preciso di me. E da questo punto di vista sicuramente c'è un aspetto legato un pochino alla prevenzione, c'è un aspetto probabilmente legato un po' alla genetica e poi ci sta tutto quello che accade nel momento in cui poi bisogna cominciare a curarla, quando cominciare a curarla e fino a quando cominciare a curarla. Come io ho fatto un ventaglio enorme, però direi che se intanto Fulvio ci vuole dire qualcosa, un pochino anche della sua esperienza, perché lui comunque è un medico che ha tantissimi pazienti e che con i quali devo dire c'ha un rapporto ottimo, tutti quanti sono innamorati del
dottor Borzillo
di fare questa professione, per cui è evidente che questo è legato a vari aspetti, sia l'aspetto di bravura tecnica, e su quello non si discute, ma anche, diciamo, al modo che noi ci teniamo molto a questo discorso anche dell'etica. Per cui, se ci racconti qualcosa su questa patologia e come in realtà poi capita di incontrarla attraverso i pazienti.
Certo, dunque l'ipertensione arteriosa essenzialmente non è solo una malattia, è una forma di sindromi prodotti da una serie di disturbi che vengono provocati da più aspetti. Gli aspetti principali, essenzialmente, considerate che l'80% dei pazienti che vanno incontro a stati pressori elevati, non proprio a un'ipertensione ma a un'instabilità pressoria, sono pazienti sotto stress. Quindi lo stress, essenzialmente, tra l'altro in questi ultimi tempi c'è stato un incremento ovviamente del modo di dettato dalle difficoltà di vita quotidiane, che hanno incrementato la percentuale di pazienti non ipertesi che andavano incontro a sbalzi pressori di una percentuale che è quasi vicino al 30% di tutti gli ipertesi curati. L'ipertensione nasce da un sistema molto semplice. Il cuore pompa e una serie di cellule che sono sotto al rene producono un effetto di dilatazione di tutto l'apparato circolatorio, per cui il cuore pompa, l'aorta si allarga, il sangue passa e non c'è stress, e quello mantiene un regime pressorio normale. Quando questi recettori falliscono, cioè non determinano l'apertura dei vasi, il cuore pompa e trova un ostacolo, il circuito rimane fermo, e la pressione che si genera per vincere questa resistenza è la pressione massima. Quindi la pressione sale quando il cuore pompa normalmente e i vasi non rispondono. E questo è il primo elemento più semplice, no, dell'ipertensione, cioè si crea una discrepanza tra la spinta e la dilatazione che deve assecondare ogni sistole, cioè ogni contrazione del cuore. Poi c'è il ritorno al cuore, che è la pressione minima, tutto il sangue che torna in maniera violenta dopo questa pressione di spinta è la minima. Questo è il metodo, è la cosa più banale che bisogna sapere dell'ipertensione, quindi certo, non è una malattia del cuore, è una malattia del sistema vascolare.
Certo.
Il cuore funziona bene, ma se non rispondono questi vasi, fondamentalmente il cuore trova delle difficoltà a svuotarsi. La pressione che misuriamo col bracciale, la massima e la minima, sono la pressione di svuotamento, cioè la sistole di spinta, e quella di riempimento, massima e minima. Quindi questo è il criterio fondamentale, semplice, anche certo, perché poi i farmaci non agiscono sul cuore, ma agiscono su questi benedetti recettori che producono questo effetto alterato. Tutto qua. Quindi diciamo che l'ipertensione di per sé stessa è conosciuto come un criterio di una malattia vascolare, non una malattia del cuore. Il cuore si danneggia, perché se voi fate lavorare un cuore contro una pressione di spinta sempre alta, il cuore si deteriora, aumenta lo spessore e si dilata. Quindi questo è il concetto. Semplicemente questo. Quindi normalmente i fattori che influenzano questa condizione sono due. Uno è quello ovviamente psicologico. Tant'è vero che ci troviamo ormai nella condizione di curare l'ipertensione attraverso i psicologi molto spesso, perché se non si rimuove la causa di vasocostrizione che producono tanti aspetti psicologici, l'ipertensione non esisterebbe se noi riuscissimo a rimuovere il tipo di pazienti. E poi ci sono tutti i fattori che influenzano il sistema vascolare e direttamente il cuore, che sono il colesterolo, il diabete e tante patologie che producono danni. Però quello che è importante capire è che molto spesso l'ipertesa ha un cuore sano e il problema sono i vasi. Certo. I fumatori hanno i vasi stretti e le arterie che rispondono male, i diabetici hanno una difficoltà maggiore perché si ammalano anche indipendentemente dal valore di diabete che hanno, di glicemia che hanno, e quindi questo è il concetto. Il nostro lavoro è selezionare il paziente, individuarne gli effetti che producono lo stato pressorio e agire con quelli. Però, ripeto, molto spesso i pazienti sono sani e stressati e hanno dei sbalzi di pressione. Quello che dobbiamo sempre capire è che quello che fa male è la pressione alta, non proprio la causa, perché le cause a volte sono banali. ma se uno anche bevendo acqua ha la pressione a 200, il cuore si danneggia come un iperteso malato.
Certo. E
quindi diciamo quello che fa male è la pressione alta e dobbiamo abbassare il valore di pressione. Il primo scopo è ridurre la pressione, tutto qui.
Questo è fantastico, cioè vedi Alessandro, in due parole lui ci ha spiegato qual è il peggior nemico del cuore, è la nostra testa, perché fondamentalmente è questo, cioè il nostro stress, il modo in cui conduciamo la nostra vita, molto spesso frenetica, piena di impegni e piena anche di ansie. Però ci sono tre parole che ha pronunciato il dottor Borzillo, di cui io adesso, caro Alessandro, chiedo conto, perché mi è scattata la mia solita curiosità da paziente, perché ovviamente dall'altra parte io ho due medici, quindi la paziente sono io, e sono colesterolo, diabete e fumo. Allora, sono tre parole fondamentali, dottor Borzillo. Il primo è il colesterolo. Allora, il colesterolo... Sappiamo bene noi mangiatori, seriali di schifezze, perché poi diciamocelo francamente, io posso fare la salutista quanto voglio, ma davanti a un piatto di patatine fritte non vedo e non sento nessuno. Probabilmente anche molti di voi che ci state ascoltando, davanti a qualcosa, soprattutto adesso durante le feste, io prima della trasmissione prendevo in giro Alessandro con il cotechino, che è praticamente un surrogato di colesterolo, una cosa che cola colesterolo solo a guardarlo, no? Ma adesso, caro dottor Borzillo, lei mi deve spiegare A, come si forma il colesterolo, perché lo sanno più o meno tutti, ma è meglio cercare di capirlo, e poi esiste un modo per abbattere il colesterolo, o una volta formato questo colesterolo si ferma lì e non va più né avanti né indietro, possiamo fare solo in modo che non aumenti?
Ci abbiamo un mese di tempo per poter spiegare.
Io sapevo che facevo una bella domanda.
Perché è fondamentale, no, allora diciamo semplificando, ci sono due aspetti: il colesterolo endogeno, cioè quello che produciamo geneticamente in maniera eccessiva, e quello che introduciamo con gli alimenti. Le disfunzioni genetiche da colesterolo non risentono in maniera positiva soltanto della dieta, ma hanno bisogno di essere curate alla radice. Perché fondamentalmente noi produciamo un colesterolo che viaggia nel nostro sangue. Il 70% mediamente in un soggetto sano viene eliminato con le feci e il 30% rientra, cioè il fegato dismette 100% di colesterolo, il 70% va nelle feci e viene eliminato con le feci, il 30% rientra nel fegato. Nelle dislipidemie familiari, cioè quelle genetiche, dove questi carrier, cioè sono dei trasportatori, sono invertiti, il 70% rientra e il 30% viene eliminato. Quindi il colesterolo continua ad accumularsi anche se noi non mangiamo niente, perché di quel poco che produciamo il 70 rientra sempre e quindi viene ad incrementare una riserva di colesterolo circolante che rimane alta, e il 30% viene eliminato. La terapia medica ha due scopi: quella di ridurre la produzione alla base del colesterolo o aumentarne il trasporto. Questi sono i due meccanismi che i farmaci possono consentirci. Il danno del colesterolo alto per un'alimentazione limitata a Natale, beh, insomma, se uno non ha un'ipercolesterolemia la possiamo pure concedere.
Certo.
Basta che la settimana dopo uno smaltisca tutti gli eccessi col movimento, col moto e con la dieta. Ma se un paziente ha una dislipidemia familiare, cioè produce il colesterolo con questo meccanismo alterato, non c'è niente da fare, bisogna assumere i farmaci. Il problema principale che abbiamo nella prevenzione dell'infarto è quello di insegnare ai pazienti che per loro non c'è speranza senza la pillola.
Senza le statine, lo vogliamo dire, sono statine?
Senza le pillole che abbassano il colesterolo, non sono solo le statine. Il problema è cosa funziona, perché nei soggetti geneticamente predeterminati, predisposti all'ipercolesterolemia, funzionano solo le statine. Oggi hanno creato un'associazione statine-zetimib, cioè una molecola non statina che aumenta l'efficacia della pillola riducendo il dosaggio di statine. Poi ci sono tante variazioni: il colesterolo diabetico è un colesterolo diverso e risente bene dei fibrati, però il concetto è curarlo.
Certo.
La scelta, la strategia terapeutica poi sta al medico. Il problema principale è che sappiamo benissimo che le placche che si formano nelle coronarie, ma anche nelle carotidi, sono prodotte dal colesterolo, ma anche da un meccanismo. Se voi pensate, immaginate che le arterie sono rivestite da una specie di tomopac, che è l'endotelio. Questo tomopac si rompe per il fumo, per il colesterolo, per lo stress, e le piastrine attivano una specie di colla che prende il colesterolo e determina la crescita della placca progressivamente. Questo è il meccanismo che fa avvenire l'infarto, cioè la rottura di questo endotelio, che produce un'attivazione di meccanismi che determina la formazione della placca. Se noi trovassimo, avessimo un farmaco a disposizione che non fa rompere l'endotelio, non avremmo più infarti. Questo non esiste, questo farmaco, ovviamente, però le statine hanno una funzione di migliorare, siccome l'endotelio non è uno strato passivo, è uno strato biologicamente attivo, la statina migliora la risposta dell'endotelio e lo rende più scivoloso e quindi determina una riduzione della possibilità di fare placche. Questo succede nel cioè nella prevenzione primaria, che è molto importante, perché se prendessimo le statine al momento giusto, probabilmente quasi una buona percentuale di pazienti non andrebbero incontro a un evento cardiovascolare. Ma nel post infarto il dosaggio di statine purtroppo è elevatissimo, proprio perché non avendo le prese prime, avendo dei tassi del valore di colesterolo cattivo, il cosiddetto LDL molto alto, dobbiamo dare dosaggi purtroppo spesso con molti effetti collaterali. Ma è un salvavita la statina nel post infarto. Nella prevenzione primaria invece è utile, perché riduce il rischio di fare una placca. Quindi tutto qua. Questo è il concetto del colesterolo. Il colesterolo è un killer neanche tanto silenzioso, per cui se imparassimo a curarlo quando dobbiamo e a prendere i farmaci, anche per me, diciamo, va bene tutto quello che abbassa il colesterolo. Tenete conto però che soggetti fumatori che hanno più rischio di danno da endotelio hanno necessità della statina, perché ha anche una funzione riparatrice, tra virgolette, di questo endotelio.
A questo punto, Fulvio, volevo partire da un concetto che tu hai citato, quello della prevenzione primaria, no? Per capire anche un pochino quali sono i tempi in cui uno deve in qualche modo cominciare a controllare questi aspetti, sia il livello di colesterolo, ma anche diciamo la funzione dell'apparato cardiovascolare. Tu giustamente hai detto che l'ipertensione è una malattia dei vasi, che in qualche modo danneggia il cuore. Noi lo chiamiamo tutto insieme apparato cardiovascolare, ci mettiamo un pochino tutto. Dacci qualche linea guida, anche per capire, perché a volte io mi capitano chiaramente pazienti di altro tipo, ma insomma molti sono ipertesi, molti hanno altre patologie, no? E certe cose vengono in qualche modo un po' trascurate, come dire, c'ho un altro problema, mo penso a questo, poi vediamo. E poi i giovani, questo per completare un pochino la domanda che ti volevo fare, a quando dobbiamo cominciare in qualche modo a fare dei controlli, e soprattutto che tipo di controlli conviene fare?
Allora, innanzitutto l'elemento fondamentale di questa discussione è non solo quando iniziare a fare i controlli, ma cosa fare da quando si è giovani. La cosa più banale, che sembra ridicola, è quella di misurarsi la pressione. Fondamentalmente ci sono ipertesi di 20-25 anni che non lo sanno, perché non misurano mai la pressione. Quindi il concetto di una misurazione ogni 15 giorni, di una misurazione in fasce orarie diverse, ma regolarmente, secondo me, più che la prevenzione, bisognerebbe costringere la gente ad avere un apparecchio della pressione e misurare la pressione anche a 20 anni. Sai quanti ipertesi si scoprono a 20-25 anni, che poi non vanno a terapia? Uno, perché non sanno di essere ipertesi, perché chiaramente non hanno una sintomatologia conclamata, cioè loro non se ne accorgono. Chiaramente tenete sempre conto che chi ha la pressione alta fino a certi livelli si sente meglio di chi ce l'ha bassa. Spesso il problema dell'aderenza di una terapia antipertensiva è quella di far capire al paziente che è vero che si sente un po' più fiacco quando iniziamo la terapia, però che il suo cuore sta molto meglio, mentre dice, molti mi dicono io stavo meglio prima e c'aveva 180 di pressione, aveva 180 di pressione. Quindi questo è il concetto. Diciamo, non esiste un protocollo ben preciso, esiste un medico che fondamentalmente crea un percorso al paziente in base a familiarità, fattori di rischio già presenti a 20, a 30 anni, a 40 anni, e quanti pazienti nella sua famiglia, quanti elementi della sua linea, diciamo familiare, sì, diretta, hanno avuto un evento cardiovascolare. Questo già li fa selezionare, però non è un, diciamo, un percorso che si può creare standardizzando le cose. Il paziente si mette seduto col medico e gli racconta: se mio padre ha avuto un infarto a 50 anni, è stato operato di tot di queste cose che rientrano appunto in patologie ereditabili, e io ho questi disturbi. Poi si fanno i controlli, pressione, certo, e ovviamente elettrocardiogramma. Però quello che voglio dire io, non ho una regola precisa, ho il medico che ha la competenza per sedersi col paziente e guidarlo nelle scelte, diciamo, strategiche di diagnostica.
Certo.
Tieni conto che, per esempio, la cosa più banale è quella: a 40 anni fai un doppio delle carotidi, hai uno spessore della carotide che ti dice io ho uno spessore di 1,4, quella è una carotide che sta per fare una placca perché lo spessore è troppo alto, l'intima, diciamo, del rivestimento si sta per rompere, e qui col colesterolo oltre 2,20 quello è un paziente che rischia una placca, sì, in un 50% dei casi. Questo è un modo, secondo me, di intervenire, cioè, però queste cose devono essere ovviamente pilotate dal medico che sceglie la strategia, perché fare tutto non serve niente, serve fare le cose giuste. Un ipercolesterolemico fa il doppio delle carotidi e fa ovviamente uno studio della pressione monitorando. Io preferisco sempre ovviamente il monitoraggio settimanale, in cui me la misurano una volta a colazione, un giorno a pranzo, e faccio la media, diciamo il target. Per me il target è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e che se nella media settimanale dalle 8 di mattina alle 10 di sera sei sotto i 135-85, sei a target, cioè non hai un'ipertensione o comunque la cura funziona bene. Questo è il primo criterio.
Allora, io direi che a questo punto, visto che stiamo ascoltando ovviamente in religioso silenzio quello che ci racconta il dottor Borzilli, perché effettivamente Alessandro, devo dire, è magicamente chiaro nella sua spiegazione, quindi io adesso ho delle altre domande in canna, ma a questo punto, visto che stiamo parlando da 20 minuti, chiedo come dire, un brano musicale, che ne pensate? Mando un brano musicale e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
Un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te. Io non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità, e forse capirai, perché la verità tu non l'hai detto. cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai.
Siamo di nuovo qua, siamo di nuovo su oltrelago.it e con noi c'è il dottor Fulvio Borzillo, che è il responsabile cardiologia USI, e ovviamente Alessandro Lembo e Elena Polidori, e stiamo parlando del cuore, stiamo parlando delle patologie cardiache. Abbiamo quasi, come dire, dimmi tu se secondo te, Alessandro, abbiamo analizzato abbastanza bene il problema legato alla questione colesterolo e ipertensione, ma ci sono due domande che io vorrei fare al dottor Borzillo e che riguardano, diciamo, un aspetto particolare che lui ha toccato nella sua chiacchierata precedente, ma non abbiamo approfondito. Allora, prima di tutto, il diabete quanto incide sulla salute del cuore?
Beh, il diabete è una delle cause più, diciamo, più gravi per quello che riguarda i danni da, diciamo, vascolare. Parliamo sempre di sistema vascolare, perché, ripeto, tutto quello che danneggiano queste malattie e questi fattori di rischio sono i vasi, ovviamente. Certo. E il cuore va di conseguenza. Poi ci sono anche delle ipertensioni da patologia cardiaca, perché lì entriamo però in una patologia da danno vascolare, chi ha avuto un infarto, sì. Chi ha avuto patologie infiammatorie come la miocardite e via dicendo. Insomma, ci sono vari aspetti e fondamentalmente il diabete altera funzionalmente due aspetti: il vaso direttamente, cioè l'arteria e tutti i vasi arteriosi principali, soprattutto le carotidi, aumentando, diciamo, la capacità di questi vasi di invecchiare, in poche parole. Mediamente nasciamo e produciamo un invecchiamento progressivo dei vasi che diventano meno elastici, sì. Può durare 100 anni, 70 anni, 50 anni. L'elasticità del vaso è la causa poi di tutte le problematiche ipertensive e non. Il diabete ha geneticamente predeterminata la possibilità di determinare un incremento della, diciamo, o meglio, si invecchia prima se non si cura, ovviamente. Non è che se uno rimane con valori di glicemia e emoglobina glicata, che è quella che testimonia il diabete, certo, bassi. Per quello che riguarda la pressione, spesso una pressione molto bassa produce un effetto benefico sul diabete e sui vasi danneggiati dal diabete. Uh-huh. In Inghilterra fu fatto 10 anni fa uno studio in cui presero 5.000 pazienti e tennero a questi pazienti la pressione a 100 di massima e a 70 di minima. Diciamo, i risultati a 5 anni fu quello di una riduzione dell'invecchiamento o comunque del danno vascolare dell'80%, quindi diciamo che la pressione bassa influenza il diabete beneficamente più di quanto il diabete possa produrre ipertensione. Questo è un concetto difficile, complicato, però essenzialmente tenere bassa la pressione di un diabetico migliora la qualità della vita e soprattutto il danno diventa molto molto più lento. Okay. Questo è l'effetto del diabete.
Questo è l'effetto del diabete. E invece l'altro aspetto che volevo conoscere era quello legato invece al fumo, cioè quanto il fumo incide sulla salute del cuore.
Allora, il fumo è un fattore gravissimo, dannosissimo, però ognuno c'ha il suo. Essenzialmente io ai miei pazienti quando chiedo quanto fumano e loro mi dicono fumo 10 sigarette al giorno, benissimo, 3.575 sigarette l'anno. Dice, se lo vedo così è brutto, ma ecco, è vero, cioè nel senso il fumo è un danno sommatorio. cioè tu lo fai tutti i giorni, crei un piccolo danno che si somma a quello del giorno prima. Per cui un fumatore va stimato sul numero di sigarette annuali, non giornaliere, perché 10 sembrano poco, ma sono 3.750 sigarette l'anno. Mettetele su un tavolo e vi rendete conto.
Sono un'esagerazione, lo dico da ex fumatrice, ma sono un'esagerazione. Ecco, sì.
Il fumo essenzialmente è un fattore soggettivo a chi fa malissimo e produce dei danni a 20 anni e a chi ci mette 40 anni per danneggiarlo. Però ovviamente è il fattore più facilmente rimovibile, perché un conto è una dislipidemia genetica, un conto è il diabete, ci devi lavorare, non è detto che sempre vada bene, perché i farmaci funzionano, ma non sempre, ovviamente sono dei pazienti più difficili. Fumare basta smettere, ora non sarà facile, però è l'elemento che si può rimuovere dai nostri fattori di rischio più facilmente, perché non richiede terapia medica e richiede volontà. Certo. Quindi alla fine ed è quello che incide nel danno vascolare per oltre il 60%, la stima ultima era 67% di tutti i fattori, colesterolo, fumo, diabete e via dicendo.
Questo
quindi,
stiamo parlando di infarto?
Parliamo di malattie cardiovascolari, ma anche di arteriopatie, la cosiddetta claudicatio intermittens, quella che sono i dolori alle gambe che ti costringono a fermarti quando cammini dopo 100 metri o dopo 200 metri, sono dovuti a delle placche o a delle lesioni delle arterie prodotte dal fumo. Esistono delle sindromi vere, però di malattie, delle arteriopatie, cioè delle malattie degli arti inferiori, scendendo più a valle, che producono una difficoltà deambulare che diventa sempre maggiore, cioè prima si fanno 300 metri, poi 100, e i dolori sono così violenti da costringere il paziente a fermarsi. Questa è una patologia tipicamente tutta da fumo. Esistono delle malattie delle arterie prodotte solo dal fumo. Tutto
ecco qui. Un'ultima cosa e poi lascio ovviamente la parola ad Alessandro, perdonami, ma c'ho un'ultima domanda in canna. Cosa vuol dire quando in un cardiopatico, ma anche in una persona normale, si gonfiano le caviglie, ci sono problemi di circolazione legata anche alla deambulazione, cioè nel senso che c'è questo gonfiore, è sempre stato considerato un problema, cioè come dire, un'avvisaglia di un problema cardiaco, ma che cosa vuol dire esattamente?
Allora, innanzitutto il gonfiore è un... l'edema, detto così, tibiale, può essere prodotto da più fattori. Uno dei fattori che produce l'edema è un farmaco dell'ipertensione che può produrre come effetto collaterale questo edema, che non è nient'altro che una vasodilatazione dei capillari, per cui il sistema linfatico non riesce a scambiare velocemente e produce del liquido che si accumula nelle caviglie. Quindi la seconda causa di questi edemi spesso è un'insufficienza venosa, non arteriosa. Un'insufficienza venosa, le cosiddette vene varicose o problemi del microcircolo degli arti inferiori possono produrre questi edemi. Poi c'è l'edema cardiaco, quello è ovviamente quello grave perché è condizionato da uno scompenso, cioè il cuore, e qui è una patologia del cuore, non pompa sangue sufficientemente e nella maniera sufficiente, cioè la portata cardiaca è alterata, il cuore che è fatto di quattro camere, la parte sinistra spinge e la parte destra riceve, si crea una discrepanza tra quello che arriva giù e quello che torna su, perché il cuore ha minore capacità, efficienza di contrazione, e si producono degli edemi, però quelli sono edemi pericolosi perché vengono associati innanzitutto all'affanno, no? Normalmente
certo,
affanno,
sì, esatto.
Edemi. Lì entriamo in un contesto di patologia cardiaca ben precisa, che è lo scompenso cardiaco, che è una patologia grave, dove bisogna intervenire subito, perché è, diciamo, lo scompenso, che è l'incapacità del cuore appunto di mantenere un'adeguata portata circolatoria, è come una valanga, inizia con un piccolo edema, poi si gonfiano le caviglie, poi le gambe, poi uno viene l'affanno e poi il cuore ha delle situazioni, crea degli effetti drammatici, che produce un problema di tipo sistemico, tutti gli organi ricevendo meno sangue vanno in crisi, e questo è come una valanga, è chiaro, la parte finale che ho detto è la parte finale di uno scompenso dove il paziente ormai è già ospedalizzato, però certo. Essenzialmente guardi, il 90% dei pazienti che vengono con le gambe gonfie non hanno un problema cardiaco, fortunatamente hanno un problema appunto di circolo difficoltoso, a volte addirittura basta mettere un plantare per migliorare la spinta del sangue verso il cuore e questo si risolve, quando il cuore però è efficiente.
Certo.
Ma diciamo, gli edemi da scompenso sono una cosa grave dove è associata a tanti altri disturbi, perché lo scompenso coinvolge tutti gli organi, reni, fegato, per cui, insomma, voglio dire, è una cosa più grave. Però nell'immaginario collettivo mi si gonfiano le gambe, dipende dal cuore. Fortunatamente non è sempre così.
Perfetto. Alessandro, a te la palla.
Sì, io oltre a ringraziare Fulvio per la chiarezza che poi è quello
straordinario,
che
è cristallino, assolutamente una cosa straordinaria. Complimenti, dottore, veramente una... ho capito pure io.
Non capita mai.
No, guarda, questa è una trasmissione divulgativa e deve rimanere tale, anche se chiaramente ci siamo io e te che siamo medici, però la cosa importante, secondo me una delle virtù più importanti di un buon medico è quello di farsi capire dai certo. pazienti, ma anche dagli altri, insomma, perché poi si può semplificare, come hai dimostrato fino adesso nelle cose che hai detto te, no? dei concetti che sono veramente complessi e sui quali ci siamo rotti la testa quando all'università e anche dopo, quando li abbiamo studiati nel dettaglio. Io volevo, per concludere questa chiacchierata, e naturalmente per invitarti poi in una successiva puntata su...
Assolutamente sì, perché non so, cioè, è talmente chiaro che veramente lo starei a ascoltare per ore. Comunque vai avanti, yeah. Alessandro.
No, era una considerazione sul discorso del fumo, che purtroppo il fumo è ciò che veramente annulla la nostra salute da tutti i punti di vista, e questo noi non ci stanchiamo mai di dirla questa cosa. Oggi il dottor Borzillo è entrato nel dettaglio delle malattie cardiovascolari, ma in qualunque argomento della patologia medica e chirurgica, direi, il fumo svolge comunque un ruolo negativo. E io volevo concludere facendogli una domanda che è quella che un po' spesso mina i risultati delle terapie, perché a volte i pazienti tendono in qualche modo a gestirsi un pochino la terapia da soli, magari non risentono il cardiologo se c'è qualcosa che non va come deve andare, o magari addirittura la sospendono perché tanto la pressione va bene. Ecco, questo che sicuramente è un pochino il tuo quotidiano della professione, spesso invece impedisce di ottenere dei risultati che, come abbiamo capito e tu ci hai fatto capire, sono risultati che devono essere in qualche modo prospettici nell'ambito di una vita, non certamente in un mese di terapia. Che ci dici da questo punto di vista?
Allora, in particolare in tutte le forme delle malattie cardiovascolari, l'aderenza detta alla terapia, cioè quel principio per cui il paziente segue quello che tu prescrivi e controlli che lui i risultati che ottiene, l'aderenza fondamentalmente è il tallone d'Achille, il nostro tallone d'Achille, perché esistono tanti motivi per cui si sospende la terapia. Il primo è ovviamente la scarsa fiducia nel medico che te l'ha prescritta, perché se non sei stato chiaro, se non hai diciamo convinto il paziente che quella può essere la strada, ma che comunque in questo percorso terapeutico potremmo insieme trovare degli ostacoli, e che la terapia non è che tu la scrivi e il giorno dopo la pressione si abbassa. Fondamentalmente il principio dell'aderenza, ultimamente a Firenze ci siamo visti con tanti colleghi per studiare l'epidemiologia dell'ipertensione, cioè come si diffondeva sul territorio la pressione, il sistema pressorio, ma soprattutto quanti pazienti aderivano ed erano costanti alla terapia. Il dato più eclatante è che dipendeva dai medici l'aderenza della terapia, cioè c'erano degli psicologi che ci hanno valutato su come ci approcciavamo col paziente. Spesso eravamo noi ad avere difficoltà per farci seguire dal paziente, perché li abbiamo spaventati. La cura dell'ipertensione e l'aderenza alla terapia, ma anche l'aderenza alle statine, fondamentalmente è un problema, perché esistono dei retaggi antichi, dove la statina fa male, fa venire dolore alle gambe. Chi te l'ha detto? Me l'ha detto un mio amico che ce l'aveva. E sospendo perché il mio amico ha detto che mi fanno male, perfetto. Quindi questo è il problema. Sospendo il farmaco della pressione, come hai detto giustamente, perché la pressione è normale che lo prendo a fare. Vai a spiegare che fondamentalmente il farmaco della pressione impiega 7-8 giorni per essere efficace, e che fondamentalmente pensate a un contenitore di acqua. Se voi gli date la dose giornaliera, quel contenitore rimane pieno, finché pieno la pressione si abbassa. Se scende il valore, la pressione non si abbassa più, ci metterà 3 giorni. Io ho sospeso la terapia da 3 giorni, c'ho la pressione normale, quindi non sono più iperteso. All'ottavo giorno 200 di pressione, perché certo, quel livello deve scendere nel sangue, e questi sono i problemi tutti i giorni. Ma quello che io sostengo, ma è quello il mio metodo fondamentalmente, è quello di parlare col paziente, l'ambulatorio è aperto, se avete un problema affacciatevi, la sera mi scrivono il WhatsApp, rispondo quasi a tutti quello che sono le difficoltà, ma fondamentalmente il rapporto medico-paziente mantiene un equilibrio, perché se il paziente ha un problema e non ti trova, è finita, lascia la terapia, quindi la molla proprio, e poi non ha più fiducia. Quindi è una patologia difficile, perché richiede un impegno costante, un'attenzione particolare, ma soprattutto un rapporto di affetto e amicizia, perché se il paziente si fida, poi fa anche delle cose che in quel momento non vanno bene, le fa. Noi fondamentalmente tante volte siamo costretti a fare dei cambiamenti, però si parla di farmaci dell'ipertensione come se ce ne fossero 200, ma poi se andate a vedere i principi attivi con cui lavoriamo sono 4, massimo 5. Noi abbiamo 200 nomi, ma 4 tipi di farmaci, 5 tipi di farmaci, di cui 2 non possono essere presi insieme, che sono i sartani e gli ACE inibitori, e poi abbiamo calcio antagonisti, beta bloccanti, ACE inibitori, sartaneo, usiamo gli alfalitici che fanno bene pure alla prostata, però questi sono i farmaci che noi abbiamo a disposizione. Non abbiamo 200 farmaci, abbiamo 200 nomi, quindi la difficoltà sta nel combinare i farmaci e nel semplificare la terapia. I pazienti seguono se non devono prendere 8 pillole, quindi dobbiamo gestire una terapia in associazione tante volte, oppure trovare il farmaco giusto attraverso delle prove. Questo è tutto.
Io sono estasiata. Allora, caro dottor Borzillo, noi come dire, la rivogliamo qua assolutamente a Oltralago per spiegarci in una nuova puntata che riguarderà sempre il nostro cuore altri aspetti che non abbiamo potuto per ragioni temporali spiegare in questa puntata, perché davvero ha un modo di spiegare che capisce anche un bambino. E quindi io la ringrazio veramente tantissimo per essere stato con noi in questa prima delle sue tante puntate per Oltralago. A questo punto, come dire, ce lo siamo accasato, Alessandro, non trovi?
Sì, io non voglio approfittare dell'amicizia e devo dire della grande stima che ho nei suoi riguardi. Poi noi ci
ben
sentiamo,
riposta, assolutamente ben riposta, perché come dire,
sì, diciamo, quando sono dei casi un po' particolari, Fulvio mi aiuta sempre a trovare, diciamo, la strada, perché poi oggi abbiamo parlato di cose molto alla portata, nel senso che l'ipertensione è una patologia molto diffusa, però poi ci sono a volte delle situazioni per le quali ci vuole una diagnostica molto fine e soprattutto un'esperienza che sicuramente lui ha e che, ripeto, quando ho bisogno è per me un riferimento.
Certo, no, anche perché
grazie, sono imbarazzato.
No, ma tra l'altro parentesi, poi nella prossima puntata ovviamente adesso abbiamo, come dire, fatto il grosso di quelle che sono le questioni più conosciute che riguardano il cuore, ma ce ne sono altre che non lo sono affatto e altre ancora che restano abbastanza sconosciute, come per esempio l'infarto silente. Ci sono persone che hanno avuto degli infarti e lo scoprono per caso, casomai. E anche su questo, sulle cose che non abbiamo potuto, di cui non abbiamo potuto parlare in questa puntata, parleremo nella prossima puntata, non di questo ciclo, che vedrà ovviamente delle puntate anche natalizie, di cui parleremo con Alessandro di altre cose che riguardano per esempio come ci poniamo a tavola, ma queste sono cose che sentiremo poi, mentre con il dottor Borzillo gli diamo appuntamento successivamente, perché appunto vogliamo scoprire ancora molte cose che riguardano riguardano il nostro muscolo cardiaco e che non, come dire, non sembrano immediate. Se, insomma, lui, siccome è un bravissimo divulgatore, a questo punto ne approfitteremo. Allora, che dici, Alessandro? Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo e intanto, come dire, vi salutiamo e vi diamo anche appuntamento al nostro podcast, perché queste sono puntate, certo, come questa del che ci ha appena regalato il dottor Borzillo, che potete scaricare dal nostro sito e che possono rimanere con voi, e poi potete mandarci anche delle domande sempre attraverso il sito internet e attraverso WhatsApp, che potremo anche rivolgere al nostro interlocutore, in questo caso al dottor Borzillo, nel caso in cui abbiate lui abbia, diciamo, la possibilità di rispondere. Insomma, grazie di, veramente di essere stato con noi, alla prossima. Ciao Alessandro.
Grazie a voi.
Grazie Fulvio, grazie. Di grazie. Poi un saluto a tutti gli ascoltatori.